Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Iniziamo un'intensa settimana di Considera l'armadillo che venerdì trasmetterà da Fa la cosa giusta. E che come sempre ha tante cose da proporvi nel corso della settimana. Siamo naturalmente molto preoccupati perché la Commissione europea ha proposto di declassare lo status del lupo da protezione speciale rigorosamente protetta a protetta. Questa modifica dovrà passare, che sarebbe una modifica della direttiva Habitat, dovrà passare attraverso il Parlamento europeo e al Consiglio, e quindi siamo col fiato sospeso su una decisione che suona tutta politica e molto poco tecnica. Ecco, come ci hanno abituato, ahimè. E poi raccolgo una preoccupazione, una denuncia che mi arriva da Marco Salamon, che è presidente della Commissione Ambiente del Municipio 9 qui di Milano, perché sta succedendo un guaio lungo le rive dell'Olona nel Parco Cascina Bianca. Insomma, pare che quello che è un accordo tra Regione e Comune di Milano a proposito della pulizia idraulica delle rive, che insomma è quel sistema che serve a scongiurare possibili disastri, alberi che cadono e cose di questo tipo, si sia trasformato in una sorta di rasatura zero di una serie di questioni. Peraltro il regolamento del verde del Comune di Milano vieta i tagli dopo il 28 febbraio per tutelare la fauna che entra nel periodo clou della riproduzione. Ora, io questa cosa l'ho vista poco prima di andare in onda e quindi la approfondisco sicuramente nelle prossime ore. E quindi insomma, occhio, adesso appena finisce la trasmissione vedo di occuparmene. Oh, ma adesso do la voce invece ai miei due ospiti, perché ve l'ho detto, sono in corso anche degli spot, l'abbiamo annunciato da diverse parti, Considera l'armadillo assieme a Selvatica Milano e a GOL, che è il gruppo ornitologico lombardo, ha organizzato per domani sera qui nell'auditorium Demetrio Stratos un incontro con una donna importante, posso dire così. Buongiorno Anna Giordano.
Buongiorno Cecilia, buongiorno ascoltatori.
E buongiorno Guido Pinoli di Selvatica Milano. Buongiorno Guido.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie.
Senti Guido, prima di entrare nel vivo della nostra breve chiacchierata, che serve insomma a ingolosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché domani così vincano la pigrizia e vengano qui in via Olearo, fammi chiederti una cosa, ma Giulia, a quante uova siamo?
Giulia, siamo a 3 uova.
Siamo a 3, siamo fermi a 3.
La signora Giulia, sì. Perché ormai dai, sono 13-14 anni che fa su famiglia. Gli ultimi 2 anni ne ha fatte 4.
Certo.
Quest'anno è molto probabile che si fermi a 3.
Perché, va
insomma,
bene.
Poi gli impegni e le energie insomma vanno contate, conteggiate bene.
Noi siamo solo felici che intanto ci siano questi 3 nuovi possibili falchi pellegrini sul Pirellone di Milano, insomma 13 anni di cure parentali che abbiamo seguito grazie alle webcam attive 24 ore su 24. Ecco, questo
è una cosa grande. Un gran divertimento e una grande divulgazione. Come abbiamo detto più volte, i falchi sono diventati loro dei divulgatori scientifici, aiutati da noi.
E certo, e a questo proposito, Anna Giordano, insomma, viene definita la signora dei falchi. Ma Anna Giordano, ma per chi non ti conosce, ma tu chi sei?
Questa è una buona domanda. Sono una che amava la natura sin da piccola e che in modo, devo dire, strano, ma credo molto nel destino, in questa storia incredibile, si è potuta dedicare alla tutela dell'ambiente iniziando anche molto presto, ecco. Quindi dedico il mio tempo, le mie energie, la mia capacità, insomma, di andare oltre l'apparenza. Mi riferisco in questo caso a un tipo di lavoro diverso, che è quello delle controdeduzioni ai progetti, agli studi di impatto, eccetera, a tutela di ciò che amavo sin da bimba e che continuo a voler difendere dall'aggressività e dall'aggressione del, chiamiamolo, avanzare del progresso o della manifestazione di violenza gratuita, insomma, nei confronti dell'ambiente in cui viviamo, la natura.
Guido Pinoli, la faccio a te la domanda: chi è Anna Giordano?
Allora, Anna è un'amica storica, ma per me lei è un grande esempio di come una persona può fare la differenza, di come c'è bisogno di lavorare, di coinvolgersi, questo lo dico a tutti gli ascoltatori, e davvero si possono ottenere dei risultati. Non lasciamoci prendere dal pessimismo, ascoltiamo domani sera Anna cosa ci racconta e capirete che ci si può impegnare e ottenere dei risultati.
Eh sì, perché stiamo parlando di una battaglia iniziata appunto decenni fa che vede il bracconaggio e una tradizione, quanto detesto le tradizioni da quando, che è quello dell'adorno, che è quello, insomma, dell'uccisione di rapaci migratori che hanno un passaggio obbligato attraverso la Sicilia, in particolare lo stretto di Messina, e che venivano uccisi a puro scopo, insomma, come possiamo definirlo, Anna, quello scopo?
È una tradizione, un modo di esercitare una forma di possesso, come io ho sempre considerato l'uccidere un animale una forma di possesso, perché se si ama un animale lo si lascia libero, non lo si uccide, cioè una forma proprio distruttiva di chiamiamo l'amore, perché poi molti dicevano che loro li amavano, ma questo è un amore distruttivo, insomma, non è amore.
Certo. Senti, io immagino che parlando di più di 40 anni di attività in un territorio meraviglioso e complesso come quello siciliano, tu abbia avuto una vita non facilissima.
Diciamo che è stato molto molto duro, soprattutto i primi 10 anni, 10-15 anni sono stati veramente pesanti, perché poi ho iniziato che ero una ragazzina, avevo 15 anni quando ho scoperto la strage dei falchi, cioè già da piccola sognavo di andarli a vedere chissà dove nel mondo, perché mi affascinava tantissimo la migrazione. Poi mi dissero che passavano anche da Messina, ma che li uccidevano, e ho detto no, non è possibile, non ci credevo, no?
Sì.
Anche perché avevo già studiato la legge sulla caccia, l'avevo appena scoperta, e la caccia in primavera era vietata, i rapaci erano protetti tutto l'anno, usavano appostamenti fissi vietati, e quindi ho detto vabbè, vado a vedere, non ci credo. E invece, ho toccato con mano, ho avuto il battesimo del fuoco, e quel giorno, il 7 aprile dell'81, ho giurato che quello sarebbe stato il primo dei loro ultimi giorni, quindi ho iniziato questa battaglia, e la rotta migratoria dello stretto era ignota alla scienza, cioè nessuno sapeva che migravano.
Sì.
E in più era violata apertamente ovunque, su tutte e due le sponde, Sicilia e Calabria, con appostamenti fissi, poi si sparava dalle case, dai paesi, dai tetti, dai balconi, dai casotti di campagna, cioè era veramente come se fosse caccia aperta e totalmente legalizzata, e quindi lì è nata questa battaglia, Guido ha ragione a dire che ognuno può fare la differenza, però io ci tengo a dire che io ho soltanto iniziato un canto che poi è diventato un coro, cioè senza l'aiuto di tutti i volontari che sono venuti in questi 41 anni di campo, perché poi nell'81 abbiamo scoperto la strage, nell'84 abbiamo fatto il primo campo antibracconaggio, per una serie di motivi abbiamo capito che il momento era quello giusto per iniziare ad avere un presidio fisso e non più saltuario, e grazie a tutti i volontari si è riusciti in questi 40 anni a cambiare molto le cose, e aggiungo anche l'aiuto e il lavoro anche duro e con reazioni forti anche dell'allora Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Forestale regionale, i carabinieri, la polizia, la finanza. Quindi a poco da tradizione da sopportare, ci sono altri problemi nel mondo,
certo,
cercate via d'altro,
sì,
eccetera, invece c'è stato un cambiamento culturale enorme. Le reazioni, come mi hai detto prima, sono state pesanti: macchina bruciata, ruote tagliate, tavolette col chiodi sotto le ruote, falco morto col biglietto di avvertimento, minacce, insulti, inseguimenti, insomma c'è stato veramente di tutto. In Calabria hanno sparato, c'è stato un agguato tremendo nel 91, un forestale è rimasto gravemente ferito, i ragazzi volontari sono stati spinti e buttati in mare, insomma sono stati anni veramente duri, pesanti, che però non ci hanno fermato. Cioè, veramente, io l'ho raccontato anche negli altri incontri, lo racconterò anche domani, ma è ovvio che uno aveva paura, cioè la paura è naturale, tra l'altro la paura aiuta anche a difendersi,
sì,
a tutelarti, però la rabbia ha sempre superato la paura. Cioè io la rabbia che ho provato nel vedere uccidere i falchi, che la legge mi tutelava, che io avevo tutto il diritto di vedere vivere liberi, io non avrei tollerato di vederli uccidere. E quindi sì, avevo paura, ho imparato a stare attentissima, a capire subito se una macchina mi inseguiva, a depistare, a evitare che mi superassero per altre situazioni e conseguenze. Ho imparato a notare tutti i particolari, insomma mi sono stata sempre molto attenta, però la paura era compagna, ma la rabbia lo era di più. La rabbia è stata il carburante, il fatto di essere dalla parte della ragione. Io ho spiegato loro: a te la legge dà il diritto di cacciare, io ho il diritto di vederli vivi e liberi. E devo dire che c'è stato un grande cambiamento culturale, ci sono voluti decenni.
Certo, immagino.
Decenni. Però è bello, cioè, è stato un viaggio fatto insieme a volontari da 19 paesi diversi, anche dal Giappone, dall'America, dalla Tunisia, da Malta, da paesi europei, dall'Italia ovviamente, che a poco ha portato a conoscere lo stretto e a riconoscerlo come una delle rotte migratorie più importanti al mondo per quattro specie, tra le più belle del mondo, attestato da un libro bellissimo sulla migrazione di Tom Harris, uscito nel 2014, che riporta le foto e i dati di 28 siti del mondo, tra i più belli del mondo, c'è Messina.
Eccola lì.
Negli anni 80 nessuno la conosceva.
Certo. Quindi... certo, senti, Anna Giordano, non abbiamo detto che peraltro tu sei in realtà milanese e poi tutta la tua vita da adulta, diciamo così, l'hai invece trasferita in Sicilia, insomma, no? E che quindi immagino anche per certi versi anche le difficoltà, in fondo sei stata vissuta probabilmente come la straniera rompiscatole, insomma, no? Quella che arrivava da fuori.
Sì, devo dire che ero la meridionale a Milano e la milanese in Sicilia, quindi
fantastico.
Ho vissuto, come dire, le due facce della medaglia.
Certo.
Poi avevo un accento fortemente milanese quando mi sono trasferita a Messina, quindi...
E quindi sei stata proprio inguaiata.
Era sempre, ma tu non sei di qui, di dove sei?
Certo.
E quindi, no, i miei genitori erano tutti e due originari di Messina, mia mamma di un paesino dove ora vivo, Gesso, che è uno splendido villaggio sui Monti Peloritani, mio papà di Messina Sud, Pistunina, però a un certo punto sono voluti tornare, quindi io sono nata a Milano, ho vissuto i miei primi 10 anni, ho dei ricordi stupendi di Milano, della mia infanzia milanese, ricordo tantissimo, e poi insomma, infatti l'andata in Sicilia è stata traumatica perché io ero legatissima alla
immagino.
Insegnante dell'elementare Anna Maria Caletti, andavo al Pietro Micca, E, insomma, il mio quartiere era la zona della Vigorelli, via Giovannina Procida, quindi ho ricordi stupendi. E quindi pensavo appunto a questo strano destino che mi ha portato a Messina, dove poi appunto ho toccato con mano, cioè ho scoperto che era una rotta migratoria. Io che sognavo di andare chissà dove a vedere
certo.
I migratori, invece passano sopra il tetto di casa mia, ecco, quindi
esatto.
E quindi è stato veramente uno strano gioco, e devo dire che vabbè, Messina è splendida, è meravigliosa, è un posto stupendo, ha lo stretto che è fantastico, che vorrebbero danneggiare
certo,
ponte, che sarebbe causa di stragi di migratori.
Certo, ma fermati un attimo, Anna Giordano, io voglio tornare da Guido Pinoli. Guido Pinoli, come ti puoi immaginare, tu mi conosci, mi sono naturalmente emozionata al racconto di Anna Giordano. Lei ha detto... una voce da sola, che se non c'è il coro non basta, no? E tu sei d'accordo, lo dicevi prima, no? Che ognuno conta, insomma, ognuno può fare il suo pezzetto.
Ma guarda, assolutamente, perché quando si riesce a raccontare la natura nella sua bellezza, nel suo palpito, nella sua emozione e nella sua selvaticità, poi tanta gente si risente dentro un cromosoma di attenzione. Noi speriamo che ciò avvenga sempre di più, no? Per cui a Milano ci crediamo, tante volte Anna lo sa bene che nelle grandi città forse a volte c'è più coscienza perché c'è più mancanza della natura.
Sì.
E questo è un discorso interessante, perché veniamo poi tacciati di essere gli urbani che propugnano un'idea diversa della natura, ma in realtà la natura va amata, rispettata, capita, e lavoriamo tutti anche per una divulgazione. Per cui io ringrazio tantissimo Cecilia di aver potuto organizzare questo incontro, perché è l'esperienza viva di amore per la natura che penso chi ci ascolta abbia già percepito dalle vibrazioni della voce di Anna. È una semina importante, e ringraziamo quindi Radio Popolare e Cecilia per quello che è ospitare domani sera l'incontro.
Guarda, io sono onorata, peraltro ho scoperto, Anna, che noi abbiamo ricevuto un premio, lo stesso premio ambientalista dell'anno, lì a Casale Monferrato.
Che meraviglia, che persone fantastiche.
Vero? È stata un'esperienza, un incontro straordinario,
sì.
Sono d'accordo, è stata
per
me una sorpresa, un onore, una meraviglia, e quindi appunto ho scoperto che tu l'hai vinto, adesso non ricordo che anno, ma insomma un paio d'anni fa, insomma.
Sì, nel 2021.
Ecco, io nel 2024, quindi insomma siamo due ambientaliste dell'anno domani sera, pensa che onore, che piacere, che gioia.
Bellissimo. Grazie.
Allora, fiori e bollicine domani sera.
Vabbè, sì.
Sentite, io che insomma i miei ascoltatori lo sanno, insomma non ne faccio mistero, io sono una grande appassionata, amo profondamente Stromboli ed è la mia meta, almeno una volta all'anno io ci devo passare. Naturalmente, pensando alle Eolie, alla Sicilia, a Milazzo, eccetera, c'è tutta questa ansia su questo maledetto, io dico, ponte sullo stretto. Anna Giordano, ne parleremo domani sera naturalmente, ma tu che vivi da quelle parti, quale umore senti?
Allora, contrariamente a quello che si vuol far credere in genere, la gente non lo vuole. Non lo vuole. Da 22 anni ci battiamo contro. Io non ho mai visto in tutta la mia vita di ambientalista una mobilitazione così massiccia, massiva ed eterogenea contro il ponte, veramente.
Eppure non arriva tanto, non si percepisce tanto. Questo è...
No. Guarda, io ho organizzato a metà degli anni 2000, quando c'era la prima fase, quella del 2002-2003, una manifestazione a Messina, eravamo 20.000, per Milano sono cifre ridicole, per Messina...
Ma mica neanche, anche per Milano non sono mica poco 20.000, voglio
20.000
dire.
Persone contro il ponte, tant'è che alcuni politici dopo questa marcia contro il ponte, bellissima, c'era mia madre che era scioccata, tra l'altro mia madre... ricordava di quando era venuto Mussolini, dice neanche quando è venuto Mussolini a Messina c'era così tanta gente in giro, quindi con anche una memoria storica di ben altri fatti, ben sì. altre situazioni, però perché il messinese in genere non si mobilita, è un po' diciamo distaccato rispetto a quelle che sono tematiche forti, ma sul ponte c'è una mobilità, io dove vado anche persone che non conosco, di qualunque professione, estrazione, quartiere, eccetera, senti ma lo fermiamo, vero? Ma lo fermiamo, vero? Ma io non lo voglio, ma che senso ha? Ma questi sono cioè non lo vogliono, non lo vogliono.
Sì.
C'è una minoranza ovviamente che dice che è bello, porterà
certo,
lavoro, saremo tutti felici.
Certo.
Non è vero che porterà lavoro, non è vero.
Lo so.
Al di là se porti o meno lavoro, c'è un danno ambientale gigantesco, enorme, che non è soltanto l'impatto con l'avifauna, perché tra l'altro è partita una procedura di infrazione nel 2005 per la violazione della direttiva uccelli, proprio per l'impatto che avrebbe sugli uccelli, attestato dagli stessi studi che hanno presentato poi nella procedura del 2011, e è un dramma anche sotto il profilo dell'inquinamento, della vivibilità della stessa città, cioè è prevista una movimentazione di 19 milioni di metri cubi
sì,
di scavi.
Sì.
L'acqua serve l'acqua per i cantieri. Non ha l'acqua, capito?
Sì, è proprio così. Allora sentite, care e cari all'ascolto, avete capito che incontrare Anna Giordano domani sera sarà un'occasione di conoscenza, di emozione, di consapevolezza che vi consiglio di non perdere? Ecco, non è una domanda retorica, però io devo tornare da Guido perché Giovanni ci scrive: ciao, per curiosità, di cosa si nutrono i falchetti del Pirellone, visto che abbiamo parlato di Giulia e Gio, che
allora,
cosa si mangiano?
I falchi pellegrini soprattutto si nutrono di altri pennuti, anzi direi quasi totalmente, e a Milano le prede più numerose sono sicuramente i piccioni di città, sono sicuramente gli storni, ecco, queste sono le due prede principali. Poi abbiamo trovato di tutto quando siamo andati a visitare il nido.
Sì.
E poi magari un'altra volta torneremo a parlarne
certo,
di queste cose approfondendo, però io davvero invito tutti domani sera a vincere la pigrizia, uscite di casa e vediamoci in Via Olearo, perché sarà una serata memorabile.
Eccoci, io ne sono certa, ringrazio tantissimo Guido Pinoli di Selvatica Milano e il GOL, Gruppo Ornitologico Lombardo, che hanno permesso insomma questo incontro e questa occasione domani sera, lo ricordiamo, alle 21 nell'auditorium Demetrio Stratos di Via Olearo 5, insomma il nostro auditorium sarà, io credo davvero, un incontro importante. Grazie mille Anna Giordano, grazie Guido Pinoli. Prima di lasciarti, perché poi domani lo so che tante cose avremo da dire, l'emozione sarà tanta, ma tu, questo è il gioco di Considera l'armadillo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, Anna, che animale avresti voluto essere?
Ah, è una gamma infinita, ce ne ho talmente tanti che non saprei neanche...
No, mi spiace...
Passo dall'aquila al giaguaro, alla pantera nera... al bradipo, all'elefante, cioè al tursiope, cioè veramente.
No, però uno, Anna, dai, una donna come te non può tentennare, devi dirmi quello dal cuore immediato che ti è venuto.
Dal cuore immediato, vabbè, sarò banale, ma l'aquila reale.
Ma buon, mica tanto banale, dammi retta. Allora, un grazie enorme, Anna, domani, grazie Guido Pinoli e grazie davvero, io credo davvero una bella, bella serata.
Grazie di cuore a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie, un abbraccio.
A voi.
Un abbraccio a tutti. Ciao Cecilia, grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
considera l'armadillo.
Allora, Daniela mi chiede che bellissima iniziativa, ma dobbiamo prenotarci. Allora, guarda Daniela, secondo me se ti prenoti è meglio in ogni caso. Io in realtà che sono un po' una bestia, non ho organizzato molte cose, non ho detto che bisognava prenotarsi, ma io direi che dovremmo essere in grado di accogliervi tutti. Però insomma, già che ci sei Daniela, magari una prenotazione non fa mai male, dai. Giovanni che chiedeva che mangiano i Giulia e Joe, insomma i falchi, i loro cuccioli, cioè i loro pulli, i loro falchettini. Ha riscritto: gli capisco ora che hai vinto il premio come ambientalista dell'anno 2024, sappi che ti ho votato, complimenti. Grazie Giovanni. No, io sono un po' persona un po' modesta, insomma non mi sembrava anche un po' volgare fare troppo pubblicità alla cosa, però è vero, sono stata onoratissima per aver incontrato le meravigliose persone che hanno organizzato ancora dopo tanti anni il premio Luisa Minazzi e che mi hanno insomma mi hanno insignito del premio di ambientalista dell'anno 2024 grazie anche al voto popolare e grazie Giovanni per avermi votato. E allora Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi ringrazia come sempre per l'attenzione e per l'ascolto e vi dà appuntamento, ricordatevi, domani sera all'Auditorium 2 Metro Stratos alle 21 con Anna Giordano e gli altri ospiti e domani non perdete la puntata che parliamo di stelle con gli amici dell'Officina del Planetario.